Capitolo terzo. Il nido di tordo. Shelley era un giovane gentleman e così finito di crescere come non si sarebbe mai potuto aspettare che fosse. Era un poeta e i poeti son gente che non è mai finita di crescere. Son persone che disprezzano il danaro, salvo quanto ne occorre loro per loggi. Ed egli, di denaro, ne aveva tanto che non riusciva a finirlo, per quanta buona volontà ci mettesse. Così, un giorno che passeggiava per i giardini di Kensington, fece una barchetta con un biglietto di banca e la mandò a navigare giù per la serpentina. La notte essa arrivò all'isola e la sentinella la portò a Salomone Gracchia, che da principio pensò fosse la solita cosa, e cioè il bigliettino di qualche signora la quale gli dicesse che gli sarebbe stata obbligata se avesse voluto mandarle un uccellino buono. Le signore lo pregano sempre di mandar loro il più buono che ha, ed egli, se la lettera gli piace, ne manda uno della classe A, ma se lo indispettisce ne manda invece di quelli che hanno proprio l'argento vivo nelle vene. Qualche volta non ne manda addirittura nessuno, e qualche altra volta ne manda una nidiata. Tutto dipende dal modo con cui lo si piglia. Egli ama che ci si rimetta a lui, e se si fa particolare menzione di ciò che si desidera, per esempio d'aver questa volta un maschietto, è quasi sicuro che egli manda invece una femmina. Soprattutto poi ricordate una cosa: o che voi siate una signora o solamente un piccolo bimbo che desidera una sorella, datevi sempre cura di scrivere l'indirizzo ben chiaro. Voi non vi potete immaginare quante volte Salomone ha mandato dei bimbi a chi non doveva. La barchetta di Shelley, come fu da lui aperta, rese assai perplesso Salomone, che chiamò a consiglio tutti i suoi assistenti. Questi, dopo averci zampettato sopra due volte, l'una in avanti e l'altra a ritroso, conclusero che doveva essere un biglietto proveniente da qualche persona ingorda, la quale chiedeva niente di meno che 5 bimbi. Credettero così perché sul biglietto c'era stampato un grosso 5.
«Idiota!»
gridò Salomone tutto arrabbiato all'indirizzo della persona mittente e regalò il biglietto a Peter. Tutte le cose inutili che capitavano nell'isola venivano usualmente regalate a lui perché ci giocasse. Ma egli non giocò col suo prezioso biglietto di banca perché riconobbe di che cosa si trattava, essendo stato un grande osservatore durante quella settimana in cui era stato un bambino come tutti gli altri. Con tanto danaro, egli rifletté, avrebbe sicuramente potuto, alla fine, riuscire a raggiungere i giardini e, considerate tutte le maniere possibili, decise, saggiamente a mio credere, di attenersi alla migliore. Ma per prima cosa bisognava informasse gli uccelli del valore della barchetta di Shelley. Ora essi, sebbene fossero troppo onesti per ritorgliela, rimasero tuttavia poco soddisfatti della cosa e gettarono tali neri sguardi sopra Salomone, il quale era piuttosto vano della sua chiaroveggenza, che questi s'andò a rincantucciare all'estremità dell'isola, rimanendo lì molto depresso con la testa nascosta tra l'ali. Allora Peter, che gli era affezionato e riconoscente, gli andò vicino e cercò di rincuorarlo. Né questa fu la sola maniera con cui Peter cercò di riguadagnarsi la potente benevolenza del vecchio capo. Voi dovete sapere che Salomone non aveva intenzione di rimanere in ufficio per tutta la vita. Egli meditava di rinunziare un bel giorno al governo e ritirarsi a godere in agiata pace la sua restante vecchiaia sopra un certo cipresso della Camera dei Pari che aveva colpito la sua immaginazione. E così, per vari anni, era venuto quietamente riempiendo la sua calza. Era una calza appartenuta a qualche bagnante che era stata gettata a riva sull'isola e nel tempo di cui io parlo essa conteneva 180 pezzetti di pane, 44 noci, 16 torsoli di mela, un puliscipenne ed un laccio da scarpe. Quando la sua calza fosse piena, Salomone calcolava che sarebbe stato al riparo dal bisogno e quindi in grado di attuare la sua idea. Ora Peter gli regalò una sterlina che staccò dal suo biglietto di banca mediante un bastoncello appuntito. Questa liberalità gli rese amico per sempre il vecchio Salomone, il quale, dopo che si furono consultati insieme, convocò un'assemblea generale dei torti. Vedrete ben tosto perché solo i torti furono invitati. Il piano da essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea era di Peter, ma fu Salomone che lo espose, perché egli perdeva presto la pazienza se un altro parlava e lui doveva star zitto. Cominciò col dire che egli aveva un'alta opinione dei torti per la singolare ingegnosità che dimostrano nel fabbricare i loro nidi, e con questo dispose subito favorevolmente gli uditori, come era il suo scopo nel dirlo. Perché voi dovete sapere che tutte le questioni che nascono fra uccelli vertono intorno alla migliore maniera di fabbricare i nidi. Gli altri uccelli, disse Salomone, omettono di rivestire internamente i loro nidi con fango, e il risultato ne è che questi non trattengono l'acqua. Qui egli gettò indietro la testa come se avesse arrecato un argomento che non ammetteva replica. Ma, disgraziatamente, alla adunanza era intervenuta, non invitata, una signora Fringuello, la quale, sentendo questo, strillò: «Noi non fabbrichiamo i nostri nidi per tenerci dentro dell'acqua, ma per custodirci le uova!» E allora i tordi persero tutto il loro buon umore, e Salomone rimase così perplesso che tirò su parecchie beccate d'acqua.
«Consideri lei», obiettò alla fine, «quanto il fango rende caldi i nidi!»
«Consideri lei», rimbeccò la signora Fringuello, «che quando l'acqua è entrata dentro i nidi e vi resta, i nostri piccini corrono pericolo di morire affogati!» I tordi pregarono con gli sguardi Salomone di replicare con qualche argomento di peso, ma Salomone era rimasto di nuovo perplesso.
«Becchi un altro sorso!»
gli suggerì impertinentemente la signora Fringuello. Essa si chiamava Pepita, e tutte le pepite hanno la lingua pepata. Salomone beccò un'altra sorsata e ciò lo ispirò.
«Se, disse, un nido di Fringuello è messo sulla serpentina, si riempie e si sfà, mentre un nido di tordo resta sodo e sicuro come il dorso d'un cigno.»
Come applaudirono i tordi! Adesso sapevano perché rivestivano internamente i loro nidi di fango. E quando la signora Fringuello strillò:
«Noi non andiamo a mettere i nostri nidi sulla serpentina!»
Essi fecero quel che avrebbero dovuto fare sin da principio, e cioè cacciarono via l'intrusa a beccate. Il che può parervi poco gentile da parte loro, trattandosi di una signora, ma dovete ricordare che tra i torti ci sono i maschi e le femmine, e David mi assicura che la violenza venne da queste. Dopo tutto procedette con ordine. Ciò che essi erano stati chiamati ad udire, continuò Salomone, era questo. Il loro giovane amico lì presente, Peter Pan, come essi ben sapevano, desiderava moltissimo di poter traversare la riviera per arrivare nei giardini, e ora s'era proposto, col loro aiuto, di costruirsi una barca. A queste ultime parole i tordi cominciarono ad agitarsi, ciò che fece tremar Peter per il suo piano. Salomone si affrettò a spiegar loro che ciò che egli voleva non era una di quelle incomode barche che sono usate dagli uomini. La barca progettata doveva essere un semplice nido di tordo, grande abbastanza per contenere Peter. Ma, con grande angoscia di Peter, i tordi seguitavano ancora a dar segni di malumore.
«Noi abbiamo molto da fare», brontolavano, «e questa vuole essere una grossa fatica».
«È vero», rispose Salomone, «ma Peter non intende che voi lavoriate gratis per lui. Dovete ricordarvi che presentemente egli si trova in buone condizioni di fortuna e vuol pagarvi una mercede quale non avete mai ricevuta. Egli mi autorizza a dirvi che voi tutti e ciascuno riceverete da lui 60 centesimi al giorno».
A tanta promessa tutti i tordi si misero a saltellar dalla gioia, e quel giorno medesimo cominciò la famosa costruzione della barca. Tutti i loro affari ordinari restarono addietro. Era il tempo dell'anno in cui essi avrebbero dovuto accoppiarsi, ma nessun nido fu costruito, eccetto quel grande di Peter. E così Salomone presto rimase a corto di piccoli tordi con cui far fronte alle continue domande che gliene arrivavano dal paese degli uomini.
quei bimbi bofficioni e piuttosto ghiotti che hanno un così bell'aspetto dentro le carrozzelle, ma che soffiano facilmente quando camminano, sono stati tutti da principio tanti giovani torti. Le signore hanno una speciale predilezione per questi, che sono quindi la razza più domandata. Che cosa credete che facesse Salomone? Mandava su pei tetti a far requisizione di passeri e ordinava loro di depor le uova nei vecchi nidi dei tordi e poi spediva i loro piccini alle signore giurando che erano tordi. Quell'anno restò dopo celebre nell'isola come l'anno dei passeri. E così, se mai voi incontrate nei giardini delle persone adulte che si impettiscono e gonfiano come per darsi a credere a se stesse e agli altri per più grandi di quel che sono in realtà, pensate che probabilmente appartengono a quell'anno. Interrogateli per sincerarvene. Peter era un padrone onesto e pagava regolarmente ogni sera i suoi operai. Essi si schieravano in file sui rami e aspettavano pazientemente che egli avesse tagliato via tanti pezzetti da 60 centesimi l'uno dal suo biglietto di banca. Finito ciò, erano chiamati a nome un per uno e un per uno volavano giù e ricevevano la loro mercede. Deve essere stata una bellissima vista. Alla fine, dopo mesi di lavoro, la barca fu terminata. Oh, la gioia di Peter mentre la vedeva crescere sempre più e sempre più prender la forma di un enorme nido di tordo. Sin dal primo principio della sua costruzione, egli aveva preso l'abitudine di dormire a essa accanto e spesso si svegliava per sussurrarle delle cose gentili. Quando poi fu internamente rivestita di fango e il fango si fu seccato, allora invece ogni notte ci andò a dormire dentro. Dopo non ha mai smesso quest'uso che conserva ancor oggi ed ha una maniera graziosissima di rannicchiarsi nel nido che è grande giusto quanto basta perché egli vi stia comodamente se si rannicchia a tondo come un gattino. Il nido è internamente bruno, si intende, ma di fuori è verde, essendo intrecciato d'erba e di vimini e quando l'una e gli altri diventano gialli e marciscono, le pareti vengono intessute di nuovo con erba e vimini freschi. Ci sono anche qua e là alcune piume, perdute dai tordi durante la fabbricazione. Gli altri uccelli erano estremamente gelosi e dissero che la barca non si sarebbe sostenuta sull'acqua. Ma a loro confusione vi si sostenne magnificamente bene. Allora dissero che l'acqua vi sarebbe penetrata dentro e l'avrebbe fatta affondare. Ma l'acqua non vi penetrò. Finalmente trovarono che Peter non aveva remi e questo fece sì che i tordi si guardassero angosciatamente l'un l'altro. Ma Peter replicò che egli non aveva bisogno di remi perché possedeva una vela e con aria di soddisfazione e d'orgoglio fece vedere una vela da lui confezionata con la sua camicia da notte e che, sebbene avesse ancora una certa rassomiglianza con una camicia da notte, ciò non di meno era pure una graziosa vela. E quella stessa notte, essendo piena la luna e tutti dormendo gli uccelli, egli entrò a bordo e salpò dall'estrema punta dell'isola. E nel primo momento, egli non seppe spiegarsi il perché, i suoi occhi si levarono in alto, mentre le sue mani si giungevano. Dopo, invece, il suo sguardo si fissò all'occidente. Aveva promesso ai tordi di cominciare con viaggi corti, servendosi di loro per guide. Ma laggiù c'erano i giardini di Kensington che occhieggiavano così lusinghieramente di sotto l'arco del ponte ed egli non poté ritenersi. Il suo viso era in fiamme, ma non lo volse mai addietro. C'era una esultanza nel suo piccolo cuore che ne aveva cacciato via ogni paura. Fu Peter l'ultimo eroe che salpò verso occidente incontro all'ignoto? Da principio la barca girò su se stessa e fu respinta addietro verso il suo punto di partenza. In seguito a ciò egli diminuì la velatura, rimuovendo una delle maniche, ma fu subito trascinato via da una brezza sfavorevole con suo non lieve pericolo. Allora lasciò cadere tutta la vela, ma il risultato fu che lo afferrò la corrente, spingendolo all'ingiù, lontano dal ponte e verso un punto della costa dove si levavano nere ombre delle quali non conosceva ma ben poteva sospettare i pericoli. Vedendo questo, issò e spiegò di nuovo la sua camicia da notte e riuscì così ad allontanarsi sempre più dalle ombre, finché un vento favorevole lo colse, che lo portò verso nord-ovest, ma a tanto gran velocità che per poco non lo mandò a finire contro un pilone del ponte. Scansato il pilone, passò sotto il ponte e giunse, con immensa sua gioia, in piena vista dei dilettosi giardini. Ma avendo provato a gettar l'ancora, che era una pietra attaccata all'estremità di un pezzo della funicella del cervo volante, non trovò fondo e fu costretto a continuare cercando un ormeggio. Mentre saggiava la via, urtò contro una catena di scogli subacquei e l'urto fu così violento che lo lanciò soprabordo nell'acqua. Mancò poco che affogasse, ma per fortuna riuscì ad arrampicarsi di nuovo dentro la barca. Poi scoppiò una furiosa tempesta, accompagnata da un tale muggito delle acque quale egli non aveva udito mai per l'innanzi, ed egli fu sballottato di qua e di là dai venti e dalle onde, e le sue mani erano così intirizzite dal freddo che non poteva più chiuderle. Calmatosi un po' il furore degli elementi, un ultimo colpo di vento lo trasportò gentilmente dentro una piccola baia, dove la sua barca poté alla fine galleggiare tranquilla. Ciò non di meno non era ancor salvo, perché, quando volle sbarcare, trovò sulla spiaggia una moltitudine di piccoli esseri che gliene contestava il diritto e gli gridava iratamente di stare lontano, perché era passata da un pezzo l'ora della chiusura. Nel tempo stesso che gli gridavano questo, quei piccoli esseri agitavano con minaccioso contegno delle foglie di agrifoglio, e anzi una parte di loro era occupata a trasportare innanzi una freccia che qualche bimbo aveva dimenticata nel giardino e che essi si apprestavano a far servire da ariete. Allora Peter, il quale sapeva che erano le fate, gridò loro a sua volta che egli non era una creatura umana simile alle altre e non aveva intenzione di far loro dispiacere, ma di esser loro amico. Frattanto, avendo trovato un buon punto d'approdo, non se la sentiva di tornare indietro e le avvertì che se avessero cercato di fargli del male, ciò sarebbe stato a loro danno. Così dicendo, saltò arditamente a terra. Il piccolo popolo si affollò intorno a lui con l'intenzione di ammazzarlo, ma tutto a un tratto si levò un alto grido tra la parte femminile di esso. E ciò fu perché le fate avevano ora osservato che la vela della sua barca era una piccola camicia da notte da bimbo. Immediatamente furono prese da un grande affetto per lui e si dolsero infino che i loro grembi fossero troppo piccini per poterlo capire. Mutamento improvviso di cui non so darvi ragione, se non dicendo che così fanno le donne. Gli gnomi allora riposero nel fodero le loro armi, vedendo il contegno delle loro donne, nell'intelligenza delle quali hanno una grande fiducia, e guidarono gentilmente Peter dalla loro regina, che graziosamente gli conferì potestà e privilegio di aggirarsi a suo piacimento nei giardini dopo l'ora della chiusura. Sicché Peter, dall'ora in poi, è libero di andare dovunque vuole e le fate hanno ordine di provvedere ai suoi comodi. Tale fu il primo viaggio di Peter ai giardini e dall'antichità del linguaggio usato alla corte voi potete facilmente concludere che esso dovette aver luogo molto tempo fa. Ma Peter resta sempre lo stesso e mai non cresce d'età. E perciò, se noi potessimo appostarci una notte lì sotto l'arco del ponte per vederlo passare, ma purtroppo non possiamo, è certo che lo vedremmo ancora venir verso noi dentro il suo nido di torto, con la sua piccola camicia da notte per vela, veleggiando o remando. Quando va a vela, allora sta giù rannicchiato, ma per remare sta diritto in piedi. Ora devo dirvi come venne in possesso di un remo. Molto prima dell'ora in cui si riaprono i cancelli, egli ritorna furtivamente addietro alla sua isola, perché nessuno lo deve vedere. Egli non è un essere del tutto umano come gli altri frequentatori dei giardini. Ma ciò non di meno ha dinanzi a sé parecchie ore per giocare, ed in esse egli gioca, e la sua maniera di giocare è la stessa precisa dei bimbi veri. Almeno egli crede così. Ma una delle cose che intorno a lui più commuovono
è appunto il fatto che spesso egli gioca in maniera del tutto sbagliata. Voi capite, egli non aveva nessuno che gli dicesse come giocano realmente i bimbi, perché le fate stanno tutte più o meno nascoste fino a buio e perciò non ne sanno nulla. E gli uccelli, sebbene pretendessero di potergli dare una gran quantità di informazioni, quando poi veniva il momento di dargliele, non è a creder quanto poche gliene sapessero dare in realtà. Per esempio, lo informarono giusto circa il giocare a rimpiattarsi, ma neppure le anatre dello stesso lago rotondo seppero dirgli che cosa rendesse il lago così attraente per tutti i bimbi. Ogni notte le anatre dimenticano tutti gli avvenimenti della giornata, eccetto il numero di pezzetti di schiacciata gettati a ciascuna di loro. Sono creature malinconiche e dicono che la schiacciata oggi non è più come era ai loro giovani tempi. Così Peter aveva da trovare molte cose da sé. Spesso giocava a navigare sul lago rotondo, ma la sua nave non era che un bicchierino di latta da lui trovato sull'erba. Senza dubbio egli non aveva mai visto un bicchiere e perciò, trovato che ebbe quell'uno, si domandò con meraviglia a che cosa mai voi poteste giocare con un simile oggetto. E dopo lunga riflessione concluse che voi ci dovete giocare pretendendo che sia una barca. Così egli lo metteva a galleggiare sull'acqua e lo faceva navigare lungo la riva del lago tenendolo per il suo manico, il che qualche volta faceva sì che la presunta nave imbarcasse dell'acqua, ed era molto orgoglioso di avere scoperto che cosa fanno coi bicchieri i bambini. Un'altra volta, avendo trovato un panierino da merenda, egli credette che fosse fatto per sedervisi dentro e volle provare, ma vi si trovò così allo stretto che a fatica ne poté riuscir fuori. Trovò anche un pallone. Lo scorse che ballonzolava sopra la gobba come se stesse giocando da sé e dopo una caccia molto mossa arrivò finalmente a chiapparlo. Ma lo prese per una palla e siccome Jenny Scricciolo gli aveva detto che i bimbi fanno correre le palle a colpi di piede, così volle fare anche lui. Ma tirato che gli ebbe un calcio, non fu buono di più ritrovarlo per quanto lo cercasse. Forse l'oggetto più sorprendente che trovò fu una carrozzella. Stava essa sotto una gran pianta di limone, vicino all'ingresso del palazzo d'inverno della regina delle fate, che sorge in mezzo al cerchio formato dai 7 grandi castagni. E Peter le si avvicinò con prudenza, perché gli uccelli non gli avevano mai fatto menzione di simili oggetti. Per paura che fosse un essere vivente, le rivolse la parola con gentilezza. E dopo, non avendo ricevuto risposta, si arrischiò ad avvicinarsi di più e a toccarla timidamente. Le dette una piccola spinta e la carrozzella si trasse rapidamente indietro, ciò che lo indusse a pensare che, se anche era muta, tuttavia viva era certo. Ma siccome aveva indietreggiato dinanzi a lui, così gli passò la paura. Stese quindi la mano per tirarla a sé, ma questa volta essa corse in avanti ed egli ne ebbe un tale spavento che scavalcò d'un salto la ringhiera e fuggì via a tutte gambe fino alla sua barca. Però voi non dovete già credere che egli sia un codardo. Infatti, la notte dopo, ritornò con una crosta in una mano e un bastone nell'altra. Ma la carrozzella se n'era andata ed in seguito egli non ne ha mai incontrata alcun'altra. Ma io vi ho promesso di dirvi qualcosa intorno al suo remo. Vi dirò dunque che è una vanga da bimbi che egli trovò vicino al pozzo di San Govor e credette che fosse un remo. Forse voi sentite compassione di Peter perché prende di questi abbagli? Se è così, io penso che ciò è sciocco da parte vostra. Voglio dire, insomma, che sentir compassione di lui qualche volta e per qualche cosa va bene, ma sentirne compassione sempre e per tutto sarebbe una cosa fuori di luogo. Egli è convinto di godersi le più belle ore possibili nei giardini, e l'esser convinto di goderle è su per giù lo stesso che goderle realmente. Gioca senza mai smettere, mentre voi spesso sciupate il tempo a fare i muli o le smorfie. Egli non può fare nessuna di queste due cose, perché non ne ha mai inteso parlare. Ma credete che debba essere compatito per questo? E com'è sempre allegro. È tanto più allegro di voi, quanto voi, per esempio, siete più allegri del vostro babbo.
Certe volte non può assolutamente star fermo un momento, per pura allegria. Avete mai visto voi un levriere assaltare le difese e le siepi dei giardini? Così è come salta Peter allora. E poi non dimenticate la sua zampogna e i dolci suoni che egli ne trae. Dei signori che tornavano a casa di notte hanno scritto qualche volta ai giornali d'aver udito un usignolo nei giardini, ma in realtà era la zampogna di Peter che avevano udito. Senza dubbio, egli non ha una mamma. O almeno a che gli serve o gli ha servito d'averla. Voi potete essere angustiati per lui a causa di questo, ma non dovete poi angustiarvene troppo, perché la prima cosa che ora io intendo di raccontarvi è appunto come Peter tornasse a vedere la sua mamma. Furono le fate che gliene fornirono il mezzo.